Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5 per 1000.
One Podcast.
Siamo chiaramente, grazie Maestro Canonici, siamo chiaramente nel terzo movimento della terza sinfonia e che è, diciamo così, nella nostra suddivisione, la seconda parte. Nella prima parte abbiamo ascoltato il primo, ovviamente, e il secondo movimento. Sì. Ci può riassumere i temi e il significato di quei temi?
Capiamo anche come cambiano proprio i colori, i suoni. Il primo movimento abbiamo detto che termina con l'eroe in qualche modo, quindi che splende. Il secondo abbiamo detto che è l'idea della morte, forse le morti che questo eroe ha visto nella sua vita. Cupo, scuro. Il terzo è un qualcosa di completamente diverso, sì.
Questo è il racconto come comincia. Sì. Nel terzo movimento Beethoven invece ha come un attimo, esce un po' fuori. Che funzione ha il terzo movimento nel racconto complessivo della terza?
In generale il terzo movimento di una sinfonia è uno scherzo, come anche qui, che poi ha un trio, diciamo che è il momento della distensione. In questo caso abbiamo visto l'eroe, le morti che ha visto l'eroe. Qua qualcheduno ci vede la battuta di caccia. Ovviamente sono delle interpretazioni letterarie, mai Beethoven si sarebbe sognato di scrivere che rappresenta questo, ma ci può far pensare a questo. Perché? Perché ci sono tre corni, oltretutto è l'unica sinfonia che ha tre corni, di solito sono o due o quattro, lui ne mette uno, due, tre, e fa questa idea della caccia. I corni sono lo strumento della natura. Quindi un movimento che serve da distensione, perché abbiamo visto la morte nel secondo, ci deve essere in qualche modo un trionfo nel quarto, quindi è giusto per il compositore alleggerire la tensione nel terzo movimento, per lasciarsi poi l'apoteosi del quarto.
E qui veniamo al quarto movimento che, le dico la verità, caro maestro Canonici, è uno dei brani musicali che quando ero ragazzo mi hanno più impressionato e poi la pregherò di fare proprio una delle variazioni che hanno accompagnato la mia giovinezza. Succede che Napoleone a un certo punto si autoproclama nel 1804 imperatore e questo fa crollare quei sogni ai quali Beethoven aveva partecipato di un essere superiore che avrebbe garantito, dico tra virgolette, la redenzione dell'umanità. Beethoven rimane profondamente deluso e irato, dato il suo temperamento, da quel gesto, tanto che, racconta il suo primo biografo, strappa la prima pagina della partitura dove c'era la dedica, la pallottola nella mano e la scaglia a terra. E la dedica della terza sinfonia sarà un suo benefattore, ma nella grafia in italiano di Beethoven diventa al sovvenire, dice proprio così, di un grande uomo. Cioè tratta Napoleone come se fosse già morto. Ricordo che Napoleone morirà, povero uomo, infelice, nel 1821. Qua siamo nel 1804-5, dunque è proprio un gesto di disprezzo, di allontanamento definitivo che lui fa. Ora, il quarto movimento di questa terza sinfonia è costruito in una maniera molto particolare e devo dire affascinante, enigmatica, che il maestro Canonici ora da par suo ci illustrerà.
Sì. Ah, Ogian sa perfettamente ragione, è enigmatico nuovo. E perché? Il pubblico pare sia rimasto anche deluso dalla prima esecuzione, perché si arriva al quarto movimento, che dovrebbe essere la chiave di tutto, e questo quarto movimento incomincia con dei pizzicati, che intanto vuol dire dei suoni che si estinguono subito agli archi, e poi vuoti, quasi come se fosse un giochetto, un qualcosa di frivolo, leggero, così. Stranissimo. E poi una domanda e una risposta, così. Dei colpi improvvisi, così. E il gioco continua e lasciò tutti stupefatti. E continua un po' simile.
E poi...
eccetera,
e poi
eccetera.
Comincia.
E poi comincia. Però che cos'è questo enigma? Dopo incominciano delle variazioni, poi a un certo punto arriva una vera e propria melodia, perché di melodia per adesso ancora non abbiamo sentito nulla. E poi arriva una melodia molto graziosa, che è questa.
E adesso lei ci deve far capire che c'entrano quegli accordi staccati di prima, pam, 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 con la melodia.
Esatto, qui è un po' l'enigma che all'ascolto non si capisce subito. Quando compare la vera e propria melodia, e uno dice, finalmente è arrivata una melodia. Che cosa c'è? Sotto a questa melodia c'è quello che ascoltavamo prima, cioè lui estrapola il basso. Adesso le suono il basso un pochino in maniera più marcata. Quando c'è la melodia, sotto c'è... Quindi lui prende il basso all'inizio, inizia il quarto movimento soltanto con un basso che apparentemente non ha senso.
Ma lo vede quant'era maligno Beethoven? Lui, cioè, una cosa che nessuno aveva mai fatto prima,
no.
Mette a nudo,
sì,
il basso, che è una cosa che in genere stava lì appunto per accompagnare al basso, per dare un appoggio alle note che stavano sopra, le mette a nudo, le mette in primo piano e ce le presenta all'inizio di un movimento. E posso dire che questa è una delle novità strutturali che Beethoven introduce nel...
Certo, questa è un'assoluta novità. Nessun compositore si sarebbe sognato di estrapolare un basso che da solo non regge, non dice nulla di particolare, di presentarlo quasi come se fosse un iniziale protagonista. Poi abbiamo detto che c'è una melodia, quindi abbiamo due elementi, un basso che è stato fatto sentire da solo, una melodia poi dopo, e quindi a quel punto, siccome questo movimento ha una forma di movimento con tema con variazioni, lui ha la possibilità di fare due cicli di variazioni, o le variazioni sulla melodia o le variazioni sul basso, e quindi acquista.
E cominciano tutte queste variazioni, alcune delle quali trascinanti.
Sì.
Allora io la vorrei pregare di farcene sentire qualcuna, e
sì,
poi le chiedo proprio come cortesia personale, il ricordo della mia lontana giovinezza, di concedere qualche piccolo secondo in più a quella... Tan 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 tarata tan ta
tarorori. Bravissimo, questo è un ritmo quasi ungherese. Prima di quelle ce n'è un'altra che mette molto in evidenza il flauto e tra l'altro presenta il tema in minore. Da questo noi abbiamo, e da questo abbiamo il minore. Nostalgico, però poi diventa virtuosistica perché la prende il flauto, questa melodia. Vede come la fantasia di Beethoven è assolutamente inesauribile. Poi a un certo punto c'è una variazione non sulla melodia, ma sul basso, e quindi questo che diventa la melodia ungherese che diceva lei, cioè noi sentiamo la melodia. Tema ungherese che uno dice cosa c'entra?
Continui per cortesia.
Sotto c'è il basso.
Le dico la verità, questa variazione del quarto movimento l'ho diretta qua l'ho diretta quando ero, avevo 15 anni, 18, a casa mia, sentendola alla radio, perché mi pareva che questa musica veramente incarnasse, desse sostanza alle più nobili spinte dell'animo umano. Mi sbaglio?
No, assolutamente. No, è un momento. È quello, pensi che è il cuore, lei è stato intuitivo da ragazzino, perché quel punto lì, se lei conta tutte le battute del quarto movimento, è esattamente il cuore, è proprio il centro del movimento. E poi questa melodia non ha finito di esaurire le sue possibilità, perché Beethoven da frivola la trasforma in preghiera, proprio poco prima della fine, senta. È la stessa melodia. Senta che bello quando entrano gli archi. Acquista un carattere meraviglioso. È la preghiera prima del trionfo, perché poi sempre...
Lei ci ha fatto ascoltare, e io ho cercato di dire qualche elemento narrativo, il romanzo della terza sinfonia di Beethoven, la quale romanzo, come tutte le opere narrative, va ad una conclusione. Ora, il bello di questa composizione è che Ludwig van riesce, attraverso alcuni accorgimenti musicali che lei adesso ci illustrerà, veramente a fare l'apoteosi dell'eroe nel finale di questa sinfonia. Ecco, io vorrei che lei una volta me l'ha già raccontato al pianoforte, ed era un racconto magnifico, vorrei che lei provasse a ripeterlo. Il finale di questa sinfonia.
Sì. Il finale, sì, è meraviglioso. È un po' analogo al finale del primo movimento, dove abbiamo detto che la melodia sale verso l'alto, in qualche modo ci suggerisce, anche se non sappiamo
niente.
Forse
lo possiamo ricordare com'era quel tema, sì? Che all'inizio era irrisolto e...
Cioè aveva il ripensamento, però alla fine diventava... squilla verso l'alto e quindi si è trasformato, e anche qui si è trasformato, perché questo tema che Beethoven ci fa sentire all'inizio del quarto movimento, che potremmo quasi definirlo frivolo ma comunque leggero, senta che cosa diventa, perché se io prendo queste note, le metto ai bassi, ma le dilato, e non solo questo, ma ci metto tutto, e qui è la genialità sua, tutta una ghirlanda di suoni sopra che fanno i violini, quindi sulla proposta dei bassi, che è questa, si sente anche... eccetera eccetera.
Ecco,
però ascoltato con l'orchestra ovviamente è mille volte ancora più grandioso che sintetizzato al pianoforte.
E qui Beethoven diventa veramente il Beethoven, che è anche entrato nella mitologia popolare. Tanti compositori dopo di lui hanno cercato di rifare questo Beethoven, per esempio Brahms, ma nessuno ci è più riuscito. Era questione di maestria compositiva da parte di Ludwig, ma era anche questione dei tempi, perché la musica, come lei mi insegna, caro maestro Canonici, la musica vive nel suo tempo, e non è un caso che oggi sarebbe impossibile comporre una musica di questa temperatura ideale. perché i tempi oggi non lo consentirebbero, ma già pochi anni dopo la morte di Beethoven, che ricordo avvenne nel 1827, quando lui aveva solo 57 anni, povero uomo, già pochi anni dopo la sua morte un tipo di musica di questo tipo era diventata impossibile. Io adesso vorrei, grazie ad avercelo illustrato con tanta efficacia, vorrei che ascoltassimo questo finale nella piena esecuzione orchestrale.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal quarto movimento della Terza Sinfonia di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Georges Prêtre.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.